Italia capovolta, testa in giù, con scritto rifiuto differenziato per dei pezzi del comitato Voldola Calderoli per far partire l'autonomia differenziata. Giuliano Amato e altri 6 esperti scoprono che non ci sono più le condizioni per lavorare alla definizione dei LEP e si dimettono. La secessione dei ricchi scricchiola, per Meloni va bene così. Sicuramente andremo nel corso della rassegna stampa a spiegare meglio di cosa si tratta. Vi accendiamo soltanto che sempre sulla prima pagina del manifesto c'è un articolo a firma Massimo Villone che dice: fuga tardiva dalla trappola del ministro, 7 in meno. E insomma avremo modo di parlarne ancora. Sulla prima del manifesto anche le notizie drammatiche che arrivano dalla Palestina, dove come sapete sono giorni particolarmente violenti per quello che riguarda l'aggressione sionista ai territori palestinesi, in particolare a Jenin. C'è un reportage di Michele Giorgio che ci dice: fuga eterna da Jenin invasa, reportage della città palestinese sotto attacco israeliano. Purtroppo le notizie che arrivano non sono affatto tranquillizzanti, tutt'altro. E direi che ancora sul manifesto ovviamente c'è spazio di nuovo per la reporter rapita in Cecenia, che è un po' la notizia del giorno su parecchi quotidiani. C'è uno speciale su Patrick Zaki che viene definito da Valeria Parella il nostro migliore studente, e c'è invece una notizia che approfondiremo sicuramente nel corso della giornata, un approfondimento su Sfax, città del sud della Tunisia che attualmente è al centro, la Tunisia, delle trattative col governo italiano per costruire hotspot cosiddetti, ovvero dei lager per respingere i migranti direttamente nel Nord Africa. E ci racconta Matteo Garavoglia che Sfax è una polveriera ed è caccia ai migranti. Vedremo che è un reportage che si accompagna anche alle dichiarazioni di Piantedosi, e quindi sicuramente vi daremo più notizie più tardi. Direi che per la prima pagina del manifesto ci possiamo accontentare.
E allora passiamo al Fatto Quotidiano, che dedica ovviamente la foto di copertina all'affair Santanchè, perché oggi la Santanchè appunto riferirà in Parlamento rispetto alle accuse che le sono state mosse nelle scorse settimane. Titolo del Fatto Quotidiano: il Fatto Quotidiano, Santanchè, la russa in conflitto di interessi. Ieri lei lo consulta, oggi lui presiede l'aula, chiedeva dimissioni di ministri per molto meno la Meloni, ora la difende. Intanto al turismo inizia fuggi di aziende, funzionari e uomini dello staff. La Santanchè, ricordiamo appunto, ministro per il turismo. Ancora in taglio alto, ufficiali e VIP saltano il traffico col ponticello aereo di 20 km, l'air show, il comando, sono voli addestrativi. Taglio di sinistra, si parla di diversi temi, c'è un trafiletto sulla guerra, ora Kiev attacca in Russia usando i nostri Patriot. Ancora sul caro prezzi, estate di rincari, il turismo boom lo paghiamo tutti. Ancora sul comitato Calderoli, 3 prof mollano l'autonomia ma Cassese resta. Armi di distrazione, Bibi fa la guerra a Jenin per celare quella alle toghe. C'è poi un articolo a firma di Selvaggia Lucarelli sulle dichiarazioni di Sgarbi e di Morgan nei giorni scorsi: più sono sessisti più li perdoniamo. L'articolo che si riferisce appunto alle dichiarazioni che sono state rilasciate nei giorni scorsi da questi due personaggi, in particolare quello che ha bucato l'opinione pubblica è stato questo intervento di Sgarbi al Maxi, che ha diciamo rasentato l'incredibile. Per quanto riguarda la prima del Fatto Quotidiano non c'è più nulla, quindi passiamo al Domani, che titola un po' lo stesso modo, perché titola sulla Santanchè: ministra dei debiti indagata dai PM, difesa da Meloni, oggi le opposizioni valutano la sfiducia in Parlamento, la titolare del turismo è iscritta nel registro degli indagati, lei ha sempre negato, ma i PM segnarono l'atto sui nuovi documenti sui debiti accumulati da Visibilia, mutui e linee di credito inevase e dipendenti trasferiti. Questo l'articolo a firma di Giovanni Tizian. C'è poi l'editoriale, come al solito, di Gianfranco Pasquino sulla prima del Domani, dedicato alla Francia. Alla Francia de luce lacerata non rimane che la piazza, c'è tutta una analisi sulla crisi delle istituzioni e sul fatto che sostanzialmente ci siano in Francia una serie di categorie che abbiano solamente la piazza come unica arena in cui far in qualche modo sentire il proprio dissenso. Un'analisi che diciamo che in qualche senso ci potrebbe anche stare, è sicuramente molto molto superficiale della situazione che ha determinato in questi giorni la rivolta in Francia e di ciò che sta accadendo in questi giorni. Ricordiamo ancora che anche questa notte c'è stato un morto e un ferito grave negli scontri proprio in Francia, un articolo che poi andremo ad approfondire più avanti, non dalle colonne del Domani e dall'editoriale di Pasquino, ma piuttosto da altri quotidiani, altre testate. Segnaliamo la prima del Riformista, che ormai sta assumendo sempre più le sembianze, insomma, del quotidiano personale di Matteo Renzi, che titola "Ho visto lei che bacia lui", con una foto con Elly Schlein ed altri esponenti del governo, altri esponenti dell'opposizione, Conte, Fratoianni e anche il governatore della Campania De Luca. Renzi che appunto fa sulla prima la propria disamina della situazione politica in Italia, che ovviamente risparmiamo a tutti e tutte per evitare di far sanguinare le orecchie. Penso che anche per quanto riguarda il Riformista è tutto, possiamo passare alla prossima testata.
Ma te, perché sei sempre in fissa con questa cosa, dobbiamo fare i giornali di destra, io ti accontento e ti faccio una prima pagina del Tempo, che a caratteri cubitali allude alla sostituzione etnica. Sui giornali vince il governo, sui migranti vince il governo, primi risultati della nuova linea, rimpatri già aumentati del 32%, piante dosi, vogliamo rendere il sistema sempre più efficace, il ministro a Lampedusa con la commissaria Johansson che elogia il lavoro dell'Italia. Salvini, Unione Europea afferma da decenni, riproponiamo in Europa il modello del nostro esecutivo. Questo è il titolone del Tempo. Vedremo che sulla visita di Piantedosi a Lampedusa diversi giornali oggi riportano anche notizie meno trionfalistiche. C'è anche un report dei sequestri fatti agli oligarchi russi nel 2022, si parla di yacht, ville e supercar per 2 miliardi, e poi a qualche trafiletto sulla vicenda Santacchè, che dice che è pronta alla prova dell'aula nonostante la sfiducia promessa dal Partito Democratico. Il Tempo riesce anche a dire che le famiglie italiane sono più ricche e che ci sono meno tasse, lo fa dire all'Istat, che nel primo trimestre avrebbe certificato una crescita del potere d'acquisto e il peso del fisco in calo. In realtà ovviamente è una bugia bella e buona questa, perché si prende il primo trimestre rispetto al trimestre precedente, ma ovviamente l'andamento annuale ci dice che tendenzialmente in Italia si guadagna sempre meno in proporzione a quanto costa la vita.
E noi passiamo brevemente all'Unità, che titola sulla Francia: caccia aperta ai ragazzini e ai genitori, che brutta la Francia feroce, scrive Michele Prospero. Foto di copertina dedicata alla visita di Elly Schlein a Ventotene, il PD prova a ripartire da Spinelli, scrive David Romoli. Ancora in taglio basso editoriale del direttore dell'Unità, Piero Sansonetti, il partito dei giornalisti contro la Costituzione. Sul Dubbio non c'è veramente nulla di interessante. Noi quindi passiamo brevemente al Prima d'Avvenire, che titola "Giornalista aggredita, dite spezzate e capelli rasati, e la libertà in Russia". Elena Milascina, reporter di Novaya Gazeta, era a Grozny per un processo. Il cardinale Zuppio riferito al Papa della missione a Mosca. Ancora titolo di copertina dell'Avvenire: mortalità cronica, Ministero della Salute, impianti da bonificare ancora dopo decenni, la mappa dei 42 siti più inquinati dove ogni anno muoiono 1668 persone in più, ritardi sulla transizione, energie rinnovabili, interventi forti o la temperatura salirà. Ci sono poi altre notizie che però abbiamo già letto da diverse testate. Il raid israeliano a Jenin uccide 11 miliziani, vendetta a Tel Aviv con feriti. In realtà la situazione è un po' più complessa di come la descrive l'Avvenire, che peraltro titola il trafiletto come "Terra Santa". E ancora sulla politica interna, il governo preme sulle banche per una tutela sui mutui, depositato il testo sul salario. Per quanto riguarda la prima di Avvenire, Non c'è null'altro. Brevemente anche la prima del Sole 24 Ore: Cina riserve ombra per 3 miliardi di dollari, tesoretto di Pechino. Italia banca in coda per i prestiti erogati alle piccole e medie imprese europee. E ancora, a sorpresa, la bolletta del gas che scende dell'1,1% a giugno. Non c'è null'altro di interessante anche dalla prima del Sole 24 Ore.
E allora direi di chiudere questa lunga carrellata dando uno sguardo anche alla Verità e al Libro. Entrambi i giornali di destra aprono con la stessa notizia, che è quella delle foto utilizzate dal quotidiano La Repubblica per accusare la Meloni sui voli di Stato, che poi sono risultate in realtà del 2020, se non vado errato, comunque di un periodo diverso da quello indicato dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Libero definisce perciò Repubblica la Repubblica delle banane, mentre La Verità ci dice Repubblica usa foto false pur discreditare la Meloni, quelli che danno lezioni di giornalismo agli altri. Il giornale di Agnelli, scatenato per dimostrare che la Premier abusava dei voli di Stato, pubblica uno scatto fatto 3 anni fa a Ostia, spacciandolo per quello dei weekend di relax in Salento, ultimo atto di una serie nera. Ci sono anche dei danni stimati in Francia per oltre 1 miliardo, secondo La Verità. Diffidiamo sempre dei numeri che vengono dati, però l'intento è chiaro, quello di mostrificare la rivolta che sta avvenendo da settimane, anzi da giorni, nelle strade delle periferie francesi, riducendola a una jacquerie di vandalismo.
E quando, peraltro, ricordiamo che domani ci sarà un redazionale su questi temi a partire dalle ore 10:30 dagli 87.9 in FM, cercheremo di approfondire quanto sta avvenendo in Francia con corrispondenze e analisi un po' più dettagliate, quindi vi invitiamo, qualora foste interessati o interessate, a collegarvi con gli 87.9 nella giornata di domani a partire dalle 10:30. Noi invece, quando sono le 8:37 in questo istante, ci andiamo a prendere un'altra pausa musicale e poi torniamo in voce per procedere con la lettura delle pagine interne.
No, my letter, just call me.
I'm so sad and lonely.
Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Won't some sweet mama come and rescue me? Cause I ain't so bad. And I sing her.
torniamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Iniziamo la lettura degli articoli di oggi riportando una notizia che viene raccontata soltanto dal Corriere della Sera, perché è arrivata ieri in orario in cui probabilmente gran parte delle redazioni dei quotidiani avevano già chiuso l'edizione odierna. Si parla di un nuovo morto in Francia durante le proteste per l'uccisione di Nahel a Marsiglia, dove la polizia ha sparato a un ragazzo di 27 anni. Il Corriere ci dice: Francia, un altro ragazzo ucciso, proiettile di gomma della polizia, Marsiglia, colpito al petto domenica, Macron, legge d'emergenza per riparare i danni. Un morto e un ferito in Francia, entrambi colpiti da proiettili di gomma della polizia durante i disordini lo scorso fine settimana. La vittima, un 27enne, centrato tra sabato e domenica a Marsiglia. Il ricovero in ospedale non l'ha salvato dallo shock violento al torace provocato da un micidiale flashball e proiettile in dotazione alle forze dell'ordine. La notizia si è diffusa solo la notte scorsa, a rivelarla la procura di Marsiglia, che indaga sugli agenti e che poi ha precisato come disordini e saccheggi si registravano nella zona quella notte, anche se non è possibile determinare se la vittima vi partecipasse o se stesse solo circolando. Stessa dinamica a Mont-Saint-Martin, vicino al Belgio, un ragazzo di 25 anni, Almene Baoun, da venerdì 30 giugno in coma. Si trovava alla guida di un'auto con due amici dopo essere uscito da una stazione di servizio quando è stato colpito da un proiettile lanciato da un agente del reparto speciale della polizia. Gli amici raccontano che si è accasciato sul volante all'improvviso, pieno di sangue. Anche in questo caso la procura ha aperto un'inchiesta per violenza volontaria. Il presidente Emmanuel Macron, ieri, davanti a 250 sindaci in tutta Francia, invitati all'Eliseo, ha annunciato una legge di emergenza per accelerare la ricostruzione dopo una settimana di devastazioni. Presenteremo una legge di emergenza per eliminare tutti i ritardi e mettere in atto una procedura speciale per ricostruire molto più velocemente, ha detto il capo dello Stato, secondo quanto riportato da un partecipante alla riunione. Dopo aver ascoltato molti dei sindaci presenti, Macron ha riconosciuto che non c'era unanimità in sala nella soluzione da proporre dopo le rivolte scoppiate in seguito alla morte di Nahel, 17enne francese di origine algerina, ucciso da un poliziotto durante un controllo stradale la mattina di martedì 27 giugno. Spesso criticato per aver accantonato il piano per le periferie dell'ex ministro Borloo del 2018, in un raro momento di autocritica il presidente ha riconosciuto di essere stato maldestro, ma si è difeso ricordando le misure da lui adottate per ridurre le diseguaglianze, come raddoppio degli insegnanti. Vabbè, qua continua con il tentativo di Macron di difendere il proprio operato, che sinceramente lascia il tempo che trova. Ci dice il Corriere della Sera anche che a Nanterre vanno a processo i ragazzi che avrebbero fatto video su TikTok impugnando mortai e brandendo benzina, e c'è una versione molto infantilizzante di chi partecipa alla rivolta. Ci dice il Corriere della Sera, che riporta un virgolettato in cui a uno di questi imputati sarebbe attribuita la frase "non credevo di farmi male". Purtroppo sono articoli che cozzano invece con la cronaca fredda di quanto sta avvenendo in queste ore. Le notizie che arrivano di questa persona in coma e del ragazzo ucciso a Marsiglia nella notte di sabato scorso ci parlano di un uso indiscriminato della violenza da parte delle forze dell'ordine, addirittura un uso di armi, seppur non con proiettili veri. Comunque proiettili di gomma fanno piuttosto male, tanto arrivano a uccidere una persona. Si parla di persone che uscivano da un distributore di benzina piuttosto che passeggiavano per strada. Ci dà l'idea di cosa sta avvenendo in queste ore nelle strade francesi, mentre tutti i giornali italiani sono concentrati soltanto a denunciare i saccheggi dei manifestanti.
E la notizia, come detto, non è riportata su quasi nessun quotidiano proprio perché è stata battuta molto tardi. Il commento, diciamo, sulla situazione francese che fa ad esempio il Manifesto è tutto legato all'arena politica. Pagina 6 del Manifesto: Francia, lo scontro si sposta al centro del dibattito politico, il governo tratta la France Insoumise come i fascisti, siete fuori dal campo repubblicano, scrive Philippe Portona. 8 giorni dall'omicidio del 17enne Nahel, la situazione nei quartieri popolari francesi si sta calmando giorno dopo giorno, ma quanto abbiamo appena detto evidentemente non è neanche troppo vero questo. L'area del macronismo ha speso le ultime 48 ore a lanciare strali contro la France Insoumise, cercando di provare a scavare un fossato tra il partito fondato da Mélenchon e gli alleati con cui forma la NUP. Qua ci sono poi le diverse dichiarazioni di questi giorni in cui appunto la France Insoumise è stata e Mélenchon sono stati accusati di sostenere i manifestanti. Ovviamente Macron sta preparando la reazione politica a quanto avvenuto, sta cercando di serrare i ranghi e anche all'interno dell'arena politica i toni si stanno facendo molto meno molto meno moderati e molto meno accondiscendenti rispetto a quanto non avvenuto nei giorni scorsi, nei giorni della piena emergenza. C'è l'estrema destra che ovviamente continua a soffiare sul fuoco, sia per quanto riguarda la France Insoumise sia per quanto riguarda la repressione dei manifestanti. Quella del governo, scrive Filippo Ortona, è una strategia politica inquietante alla luce del ciclo di violenze di estrema destra che ha colpito il paese. Durante il weekend, infatti, delle vere e proprie milizie neofasciste hanno percorso le strade di alcune città francesi, qui si parla di Lorient, Angers, Chambéry e Lione, con l'obiettivo di colpire e catturare i giovanissimi protagonisti degli scontri e dei saccheggi in questi giorni. Ripresi da numerosi video circolati su internet, i fascisti hanno spesso e volentieri agito con la copertura della polizia. Li abbiamo lasciati fare perché ci aiutava, ha detto un poliziotto alle Telegram, il giornale locale della cittadina bretone di Lorient. Quindi questo un po' anche quanto sta avvenendo in Francia in questi giorni, con i fascisti appunto che stanno cercando di aiutare in maniera organica, come d'altronde è storicamente dimostrato, il potere costituito nella sua violenza istituzionale. Una questione, questa della Francia, che appunto lascia aperte tanti dibattiti relativi al macronismo, alla gestione di Macron della politica interna, alla gestione del dispositivo repressivo, alla grande ondate anche di rivolte che ci sono state negli ultimi anni, partendo dalla Loi Travail, passando per i gilet gialli fino alla riforma delle pensioni e adesso la rivolta per Nahel. Minimo lo comune denominatore di queste mobilitazioni è sempre non solo quella, diciamo, di lottare per un diritto specifico o su una questione specifica, ma proprio una delle rivendicazioni che riguardano un po' tutta la vita e in generale il miglioramento delle proprie condizioni, in questo caso di una componente della società francese estremamente razzializzata e che subisce quotidianamente la violenza istituzionale un po' su tutti i fronti, non solo della repressione poliziesca ma anche dal punto di vista lavorativo, sociale, sanitario, piuttosto che di diritti civili e quant'altro. Per approfondire questi temi, come abbiamo già detto prima, ci sarà un redazionale nella giornata di domani a partire dalle 10:30, a cui vi invitiamo a collegarvi tutti e tutte per appunto andare più nello specifico.
E dopo questa apertura doverosa sulle notizie tragiche che arrivano dalla Francia, passiamo a leggere invece le notizie che arrivano dagli interni, soprattutto per quello riguarda la politica interna. Al netto delle polemiche sulla Santa Chè e su Uoli della Meloni, si parla oggi di autonomia differenziata, perché c'è stata una nuova tappa dell'iter sempre più complicato di discussione della riforma costituzionale al Parlamento. Perché? Perché dopo che l'ufficio parlamentare di bilancio ormai un mese e mezzo fa aveva espresso rilievi molto pesanti sulla sostenibilità economica in termini di equità sociale del provvedimento, ieri sono arrivate le dimissioni di 7 membri dell'organismo che avrebbe dovuto valutare i livelli essenziali delle prestazioni. Come ormai sapete, ascoltando Onda Rossa, che ne ha parlato più volte, i livelli essenziali delle prestazioni sono fondamentalmente degli standard che il governo centrale approva per garantire che ognuna delle regioni, con grande autonomia di spesa, di pianificazione, mantenga comunque un livello minimo per l'appunto di erogazione di servizi sanitari, di scuola, di servizi sociali, insomma fare in maniera che l'autonomia non corrisponda a dei gap troppo troppo gravi tra regioni con capacità di spesa differenti. I LEP cosiddetti erano previsti già dalla riforma del titolo V, parliamo del 2001, ma non sono mai stati fissati. Vuol dire che questi livelli non corrispondono attualmente a nessuna cifra, a nessun livello, nonostante ci fosse l'obbligo dallo Stato centrale di fissarli. Cosa è successo? È quando è stata proposta l'autonomia differenziata, per controbilanciarla ai proponenti, in particolare il ministro Calderoli, che ormai se ne è fatto portavoce, ha detto sì, è vero che daremo ulteriori poteri, ulteriori capacità di spesa alle regioni e quindi favoriremo in qualche maniera le regioni più ricche, tanto che sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto quelle che più forti spingono in questa direzione, però per compensare i possibili squilibri in questo senso fisseremo una volta per tutti i LEP, e hanno nominato questa commissione apposita da cui ieri si sono dimessi 6 membri. La Stampa, il quotidiano che più di altri riporta questo dibattito, perché ospita tanto la lettera di 3 di questi membri, mi pare? Sì. 3 di questi membri dimissionari, tra cui Giuliano Amato, Franco Bassanini e Franco Gallo, no, c'è anche Alessandro Paino, quindi siamo a 4 membri dimissionari della commissione LEP, tanto la risposta di Calderoli. Iniziamo dagli ex membri dell'organismo che dicono: caro ministro, caro Roberto, caro presidente, caro Sabino, e qui si sono riferimenti a Calderoli e Sabino Cassese, che sono rispettivamente ministro e presidente di questa commissione. Abbiamo apprezzato l'attenzione che avete dedicato ai nostri rilievi sui problemi di procedura e di merito che solleva l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione in materia di autonomia differenziata, così come disciplinato dalla legge bilancio. Abbiamo anche apprezzato, caro ministro, alcune tue importanti affermazioni sull'oggetto dell'autonomia differenziata, in particolare allorché hai condiviso durante il seminario di Astrid dell'interpretazione per la quale le forme e condizioni particolari di autonomia da attribuire alla regione riguardano specifici compiti e funzioni e non intere materie, esclusi il trasferimento di competenze in materia di norme generali sull'istruzione. Abbiamo anche apprezzato il fatto che Sabino Cassese abbia proceduto all'ambito del CLEP all'istituzione di un nuovo sottogruppo dedicato all'individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro. Restano però irrisolti alcuni problemi di fondo, innanzitutto quelli che derivano dall'evidente contraddizione tra la legge di bilancio e alcune disposizioni successive. Insomma, qua inizia una critica anche abbastanza tecnica che viene articolata rispetto a tutto l'iter che è stato compiuto in questi mesi. Se volete la trovate sulla Stampa, e cita articoli in contraddizione tra quanto previsto dal famoso articolo 116 del titolo quinto, che è quello che avrebbe previsto e che prevede tuttora che singole regioni possano avviare una trattativa con lo Stato centrale per farsi attribuire competenze e materie e risorse relative in deroga, insomma, non in deroga, ulteriormente rispetto a quanto già previsto dal federalismo. E dice che però la maniera in cui sta venendo attuata attraverso la legge di bilancio è tutt'altro che coerente. Di fondo, fondamentalmente, si sostiene che l'autonomia differenziata è insostenibile dal punto di vista dell'equità sociale e della sostenibilità finanziaria, e che fissare i LEP è veramente molto 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 complicato. Questa è la critica di, ricordiamolo perché vale sempre la pena, diciamo, personaggi non proprio limpidi o specchiati. Amato è stato ministro delle finanze e primo ministro in questo paese, anche Bassanini ha coperto ruoli di potere, direi che ha firmato la riforma degli enti locali negli anni 90, insomma, di sperequazioni territoriali ne sanno qualcosa, perché hanno contribuito, se non a crearle, sicuramente a rafforzarle, a esasperarle, ma tant'è che oggi se ne escono dicendo che la situazione è intollerabile. Calderoli risponde nella pagina successiva, sempre della Stampa: potevano dirmelo in faccia, subiscono pressioni politiche. Diciamo, una risposta abbastanza rifacciata in cui si rimprovera ai 7 membri dimissionari appartenenza al campo della sinistra, e quindi si cerca di delegittimare le osservazioni puntuali che hanno mosso, riconducendole a una bagarre tra i vari schieramenti politici.
Sugli stessi toni più o meno anche l'intervista che c'è sul Messaggero a Franco Bassanini a pagina 2: la riforma non funziona, le risorse sono insufficienti, ora pausa di riflessione. Il giornalista diciamo, nell'intervista chiede un po' quali sono le ragioni principali che hanno spinto questo gruppo di esperti a lasciare il comitato. La linea di Bassanini è molto diplomatica, rispecchia un po' anche quanto detto da Giuliano Amato sulle colonne della Stampa. Il nodo del contendere, appunto, sono questi livelli essenziali delle prestazioni. Bassanini ne fa anche un discorso più costituzionale, dicendo che appunto che il modo in cui si sta procedendo va di fatto poi contro la Costituzione. Poi fa anche delle questioni più tecniche relative a come si sta lavorando sulla determinazione di questi LEP, che secondo Bassanini non possono essere fatte una materia alla volta, perché dati vincoli di spesa pubblica, trasferire le competenze in materia di istruzione ai livelli attuali di cui godono le regioni non può essere fatto finché non si sono determinati quali sono questi livelli essenziali in materia di pensioni sociali o indennità di sopravvivenza, o livelli essenziali per garantire il diritto a una giustizia rapida e efficiente, ma anche quello alla sanità, per esempio. Vanno dunque determinati tutti i LEP insieme, messi in fila, calcolato il loro costo e per capire poi se ce li possiamo permettere. Quello che dice Bassanini sostanzialmente è che invece si sta procedendo al contrario, determinando prima quali sono le quote finanziarie per le singole regioni e poi determinando i singoli LEP, in qualche modo mettendo il carro davanti ai buoi. Il Messaggero alla pagina successiva, pagina 3, fa anche uno specchietto di quali sarebbero poi i servizi essenziali a rischio. Messaggero che, come abbiamo letto più volte da questi microfoni, è particolarmente attivo e attento alla questione dell'autonomia differenziata, e a pagina 3 titola: scuola, sanità, infrastrutture, servizi essenziali a rischio. Per garantire i LEP occorrono miliardi, ma come finanziarli per ora resta un rebus, con le risorse trasferite al nord meno fondi allo Stato per erogare le prestazioni. La questione viaggia sotto traccia, è un po' come un fiume carsico, emerge per poi inabissarsi immediatamente. La ragione è semplice: il punto centrale sul quale rischia di rompersi l'equilibrio instabile sul quale si regge il racconto dell'autonomia differenziata. Il punto fondamentale, infatti, è che più soldi si hanno, è più facile garantire i diritti, e qua sta proprio il fulcro dell'autonomia differenziata. Le regioni del nord chiedono che lo Stato trasferisca loro le somme che oggi spende nei rispettivi territori per gestire queste funzioni. Usando la spesa storica, se negli ultimi anni hanno speso 100, allora hanno diritto a 100 per gestire in casa i servizi. Ma questi soldi non arrivano come un trasferimento di denaro, ma come cessione di un'aliquota di un'imposta statale. E cosa accade se la spesa per i servizi cresce meno del gettito fiscale? A chi va il surplus? Alla regione autonomista, che in questo modo diventa sempre più ricca a scapito dello Stato centrale e degli altri territori. E qui si arriva a un punto cruciale sollevato da Bassanini, da Amato e Gallo. Se rinuncio ai miliardi di gettito a favore delle regioni più ricche, quali servizi potrò garantire sul resto del territorio nazionale? Perché fino adesso, diciamo, questo surplus viene appunto utilizzato per coprire le diversità che esistono nelle diverse regioni di questo paese. Ovviamente Calderoli e la Lega vogliono, non gli interessa questo discorso, ma vogliono semplicemente dare in qualche modo alle regioni del nord quello che secondo loro gli spetta, mentre appunto il contraltare questo aumento del divario tra le diverse regioni italiane, che con questa operazione andrebbe solamente ad aumentare piuttosto che a migliorare. Non so se c'è qualche altro commento su questo.
Sì, volevo soltanto segnalare un commento del Manifesto, poi non lo leggiamo e passiamo anche ad altre notizie, che è quello che in prima pagina è intitolato "Fuga tardiva dalla trappola del ministro, 7 in meno, lo firma Massimo Villone, e fondamentalmente l'articolo ricostruisce che l'elemento veramente stupefacente non sono tante le dimissioni che arrivano oggi di questi 7 membri, quanto che abbiano deciso mesi fa di partecipare a questa giostra orchestrata da Calderoli per costruire un clima bipartisan intorno alla sua proposta di riforma. Diciamo, lascia abbastanza perplessi, per quanto uno si è abituato a tutto e al contrario di tutto, che 7 membri dell'opposizione decidessero di prendere parte a questa pagliacciata, e quindi si stupisce relativamente il giornalista del Manifesto il fatto che oggi siano costretti a uscire. E nel farlo ci ricorda che comunque tra i massimi promotori di autonomia differenziata c'è Bonaccini, in quota PD, presidente della regione Emilia Romagna, che tanto quanto presidente della Lombardia e del Veneto sta facendo carte false, e ha fatto fino a pochi mesi fa carte false perché venisse approvata la riforma, che del resto anche con esecutivi partecipati dal Partito Democratico aveva fatto il suo iter e aveva continuato a galoppare.
Sì, e non solo, e poi ci sono anche dei governatori invece della parte politica della maggioranza, che sono però di regioni del sud e che non sono d'accordo con l'autonomia. Insomma, una situazione abbastanza intricata e complessa quella in cui Calderoli sta cercando di mettere mano. Le 9 in punto, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto andiamo a ascoltarci un altro stacco musicale e poi torniamo in voce da questi microfoni. To make you my own, ba-da-ba-da-ba-do-dee-da-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I
Di Radio Onda Rossa, torniamo in diretta mentre ci raggiungono telefonate di ascoltatori che vogliono sapere di più sulla musica che passa durante questa rassegna stampa. Noi continuiamo a leggere le notizie quotidiane di oggi, lo facciamo parlando di immigrazione e della visita del ministro degli interni Piantedosi a Lampedusa. Lo facciamo con un articolo di Gian Sandro Merli sulle pagine del Manifesto, che ci dice: Piantedosi annuncia tra un mese primo centro per le espulsioni rapide. Con la commissaria Johansson visita l'hotspot di Lampedusa. Il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson hanno visitato ieri l'hotspot di Lampedusa. Nei giorni precedenti la struttura gestita dalla Croce Rossa italiana era stata debitamente svuotata. Centinaia di migranti trasferiti, poco più di 400 quelli rimasti all'interno. Al termine del tour istituzionale si è svolto un punto stampa. Piantedosi ha fatto sapere che in un mesetto sarà pronto il primo centro dedicato alle procedure d'asilo accelerate, dove il governo, dando seguito a quanto previsto dal decreto Cutro, vorrebbe trattenere i richiedenti dei paesi considerati sicuri per espellere più rapidamente quelli a cui non è riconosciuta la protezione. Il ministro ha dichiarato, non ha chiarito se una struttura di questo tipo nascerà anche a Lampedusa. Vedremo, ha detto, sottolineando l'importanza della funzione di hotspot dell'isola e del trasferimento rapido in altri luoghi. Di sicuro dalla partita ha deciso di tirarsi fuori la Croce Rossa italiana. Non ci sarà un nostro impegno nella gestione di eventuali centri di rimpatrio, ha detto il presidente dell'organizzazione Rosario Valastro. La commissaria Johansson ha ribadito che per l'Unione Europea la Tunisia è un partner fondamentale con cui cooperare. Il prossimo accordo con lo Stato nordafricano verterà su tre punti: lotta contro i trafficanti, miglioramento della capacità di Tunisi di proteggere le sue frontiere, sostegno ai rimpatri dei cittadini di altri paesi che risiedono sul suo territorio. Nessuna menzione invece alle recenti violenze xenofobe e ai discorsi d'odio e alle limitazioni democratiche imposte dal presidente tunisino Saied, con cui Roma e Bruxelles stanno negoziando. Intanto è diventata definitiva la sentenza con cui la Corte Europea per i diritti dell'uomo CEDU ha condannato l'Italia per le condizioni inumane e degradanti e gli spingimenti collettivi dell'hotspot di Lampedusa. Lo Stato non ha fatto appello. Questo è l'articolo di Gian Sandro Merli, che tra le altre cose cita il clima che si respira in Tunisia rispetto alla questione migratoria, e è un tema su cui il Manifesto prende parola anche con un lungo articolo con un reportage arriva da Sfax e viene definita una polveriera dove sarebbe in atto una caccia ai migranti. C'è una foto purtroppo piuttosto eloquente con un cartello in cui in inglese è scritto "We are not racist but", che è una delle frasi "non siamo razzisti ma" a cui siamo abituati in questo tipo di mobilitazioni. La situazione è tutt'altro che tranquilla, anche perché, come abbiamo letto nell'articolo di Gian Sandro Merli, è lo stesso presidente Saied, presidente della Tunisia, a soffiare sul fuoco dell'intolleranza razziale. Ma questo per il ministro Piantedosi e per l'Unione Europea non è un problema, anzi probabilmente, per come ragiona questa gente, è addirittura una risorsa per armare un'altra società contro il pericolo migranti e farlo sull'altra sponda del Mediterraneo, per evitare che l'opinione pubblica dei paesi di appartenenza venga troppo turbata dalle scene di tortura e morte che accompagnano questo tipo di vicende. Vi segnaliamo, tra l'altro, sul tema, perché ci è arrivato mentre facciamo la rassegna stampa, che in Grecia la scorsa notte la polizia ha attaccato un campo di rifugiati curdi a Lavrio. Sono 50 persone, più di 50 persone che sono state violentamente sfrattate dal campo. Ovviamente è particolarmente grave il fatto che avvenga in un campo di rifugiati curdi che scappano dalla guerra, perché scene di questo tipo non possono che far ritornare alla memoria di chi le subisce, quello che l'ha costretto a scappare dal proprio paese. Ma queste, insomma, sono le cronache quotidiane della Fortezza Europa.
Sì, è proprio sulla sempre sulla questione della di Lampedosi, di Piantedosi e di Lampedusa, c'è anche un commento, un trafiletto sulla la sezione relativa allo Zoom del Fatto Quotidiano, pagina 12. I residenti, Lampedusa va smilitarizzata, ma la Guardia di Finanza trasforma un hotel in caserma. Nel giorno della visita all'hotspot di Lampedusa del ministro dell'interno e del commissario europeo affari interni Ivar Johansson, una parte della popolazione isolana lancia l'allarme. Il dispositivo di controllo migratorio ha prodotto sulle nostre isole un massiccio processo di militarizzazione. A denunciarlo è Giacomo Sferlazzo, proprietario di un bar museo dedicato ai migranti, con altri cittadini ha formato un vero e proprio movimento politico che si chiama Pelagio Mediterraneo per chiedere la smilitarizzazione dell'isola. Fra esercito, guardia di finanza, polizia, carabinieri e guardia costiera si contano infatti circa 1000 presenze e la situazione non sembra affatto migliorare. Gli sbarchi a giugno hanno toccato 10.000 unità, molte più dello stesso mese dello scorso anno, quando il tema veniva cavalcato dalla destra in piena campagna elettorale. È un qualcosa di molto più normale di quanto il governo voglia far passare, quindi quella che viene chiamata emergenza ha i connotati di una situazione di lungo periodo, di tempo indeterminato, tanto che la stessa Guardia di Finanza ha deciso di comprare casa piuttosto che continuare a vivere in affitto. Noi siamo contrari a questa acquisizione, poteva diventare un museo se acquisito dal comune, dice appunto ancora Giacomo Sferlazzo. È accettabile una presenza che sia proporzionata alle dimensioni dell'isola, non di più, perché al di là dello scenario delle camionette della polizia e dei furgoni militari che si fanno spazio nelle strade già affollate di turisti, c'è anche un tema ambientale a essere inquinato dalla presenza dei militari, secondo questo gruppo politico, e anche l'intero ambiente a causa dei radar presenti in tutta l'isola, grande appena 15 km². Questa è la situazione sull'isola di Lampedusa, che quindi, diciamo, oltre alle dichiarazioni roboanti di Piantedosi, continua ad essere militarizzata in maniera crescente, con appunto ampliamento dell'hotspot e numero di migranti sempre alto. Quello a cui fa da contraltare questa situazione è appunto anche una corrispondente crescente militarizzazione dell'isola e anche una emergenzializzazione di una questione che appunto è di lungo periodo, una situazione di flusso tutto sommato gestibile, soprattutto che non è poi così diversa da quella degli scorsi anni, se non per il periodo del Covid, che ha vissuto appunto in cui c'è stata una flessione evidente. Sempre per quanto riguarda i migranti, c'è anche un articolo lungo, non lo leggeremo tutto, a pagina 2 del Domani, che parla più in generale della politica estera, della politica soprattutto diplomatica della Meloni in Europa e in particolare con la Polonia. I migranti è proprio uno dei temi su cui la Meloni sta cercando di ricucire con Morawiecki, il leader polacco, scrive Francesca De Benedetti a pagina 2 del Domani. L'incontro a Varsavia appunto prevede una fitta agenda di appuntamenti per la Meloni, che anche nei giorni scorsi, quando al Consiglio europeo non si è riuscito a trovare un accordo sui migranti, comunque aveva difeso in qualche modo l'interesse del leader polacco a difendere i propri interessi nazionali, nell'ottica appunto sia di sposare questa causa dell'interesse delle nazioni, come le definisce la Meloni in Europa, sia appunto in vista delle elezioni europee che ci saranno nel 2024 ed eventualmente anche un accordo sui migranti, tutto in senso di chiusura della Fortezza Europa. Peraltro governo polacco che sta copiando il Viktor Orban per quanto riguarda il referendum sui migranti. Il PiS, infatti, il partito di Morawiecki, vuole che insieme alle elezioni politiche si voti pure sui migranti, con l'obiettivo di mobilitare lo consenso, provocare l'Unione Europea e dividere l'opposizione, come Budapest in qualche modo insegna, con un referendum che è già stato fatto appunto sulla politica migratoria dell'Unione, in modo da tirare ancora la corda su questo argomento. 9:16 minuti primi, noi a questo punto ci andiamo ad ascoltare un altro stacco musicale, o forse no? ci dica lei.
Non so se vogliamo chiudere la lunga pagina delle notizie interne con una notizia più colorita, se abbiamo ancora molte cose da fare. Dimmi, come siamo messi?
Ma prego, esprimiti liberamente.
Allora, io volevo raccontarvi questa cosa che ricostruisce Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano di oggi, perché rispetto alla festa dell'aeronautica che si è celebrata a Roma il 16-17 giugno scorso, che so che ti ha visto tra i protagonisti degli show, tra il pubblico urlante di fronte alla dimostrazione delle frecce tricolori, beh, in quell'occasione l'aeronautica militare aveva previsto una sorta di ponticello aereo da 20 km, cioè dall'aeroporto di Ciampino alla base militare di Pratica di Mare, dove erano previste queste esibizioni, per non far fare file a ufficiali e VIP. Per la festa dell'aeronautica un Boeing 767 portava su e giù passeggeri eccellenti da Ciampino a Pratica Militare a Pratica di Mare, evitando il traffico. La via Pontina e le strade che portano alle spiagge a sud di Roma erano molto più intasate del solito nei giorni del colossale air show organizzato a Pratica di Mare per il primo centenario della fondazione della legge aeronautica, sabato 17 e domenica 18 giugno scorsi. C'era qualche migliaio di persone con il naso all'insù sotto il sole, in prima fila sul palchetto il ministro della difesa Guido Crosetto e il presidente della Repubblica Mattarella, anche il capo di Stato Maggiore Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nell'impeccabile immacolata divisa e varie altre autorità militari. Oltre ai romani che andavano al mare, si erano messi in coda sulla pontina anche gli appassionati che non volevano perdersi le spettacolari evoluzioni delle frecce tricolore e dei caccia di ieri e di oggi. C'è stato pure qualche ripercussione sui voli civili in quei giorni. Da Fiumicino ieri di linea nazionale ricollavano anche con 3 ore di ritardo. Nessun problema di traffico invece per alcuni altri ufficiali. I loro staff e un numero imprecisato di invitati, più o meno VIP, contavano su un inedito servizio di navetta, si direbbe un ponticello aereo, dal vicinissimo aeroporto di Ciampino, periferia sud-est di Roma, sede tra l'altro del 39esimo stormo dell'aeronautica. Questa, diciamo, è la notizia. Ovviamente Alessandro Mantovani si preoccupa anche di dirci che l'aereo in questione consuma mediamente oltre 1000 litri di carburante per un'ora di volo a bassa quota. Per un'ora di volo a bassa quota consuma addirittura di più. Con i ripetuti ricolli e atterraggi non ne parliamo. Si è preoccupato anche di cercare una risposta dall'aeronautica militare, che ovviamente ha risposto con 3 righe di facciata, dicendo che assolutamente i voli erano esercitazioni programmate. Si chiede giustamente Alessandro Mantovani sulle pagine del Fatto Quotidiano: mesi di festeggiamenti in un paese che non ha soldi per pagare più medici e infermieri, ma vive una certa euforia militarista alimentata dalla guerra in Ucraina e dalla retorica della destra al governo. Chi si prenderà la briga di spiegare questa ennesima vicenda, che sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico, grida vendetta.
E dopo questo bellissimo siparietto di populismo spicciolo, noi a questo punto, quando sono le 9, ovviamente scherziamo, quando sono le 9:19 minuti primi e voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi ci andiamo ad ascoltare uno stacco musicale prima di passare agli esteri. Sunlight sets the daytime, moonlight sets the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is some. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. I'm a fire, fever, yea, I burn for soup. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she
She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere the rainbow, why then, oh, why can't I?
Mambo, look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves Mambo,
Papa loves Mambo,
Mama loves Mambo,
Mama loves Mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo,
Papa loves Mambo,
Mama Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo.
He goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Having that fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves Mambo.
Mambo, Papa.
Mama loves Mambo.
Mambo, Mama.
Don't play the rumba and don't play the samba,
'cause Papa loves the Mambo tonight.
The boy, I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat.
9:28 minuti primi dopo questo lungo stacco musicale passiamo agli esteri, in particolare in realtà un po' in parte l'abbiamo già fatto sia per quanto riguarda la Francia sia per quanto riguarda la Tunisia. Andiamo a fare un approfondimento sulla Palestina, perché come saprete, anche come abbiamo detto più volte da questi microfoni, c'è in questi giorni c'è stata una forte offensiva su Jenin. Un secondo che rispondiamo al telefono.
Not a school girl. Fury of her first affair.
Possiamo tornare in voce. Come dicevamo, appunto, c'è stata una forte offensiva israeliana su Jenin, a cui è dedicato un articolo a tutta pagina del manifesto, pagina 7. Jenin rifugiata per la terza volta, droni, cecchini, reparti speciali di Israele incendiano il campo profughi della città palestinese. L'operazione si chiama Casa e Giardino, termine che veramente è inquietante, ammesso che ci sia un termine non inquietante per questo tipo di operazioni militari. Netanyahu avanti, ma per la stampa il ritiro è iniziato. Scrive Michele Giorgio, nel 2002 fui costretto a fuggire con i miei genitori, oggi lo faccio con i miei figli, dice, riferendosi all'invasione e alla distruzione di metà del campo profughi di Jenin durante l'operazione israeliana. La nostra casa fu distrutta, per 2 anni abbiamo vissuto in un edificio pubblico, i nonni hanno vissuto la Nakba nel 48, i miei genitori l'invasione del 2002, io questo nuovo attacco al campo, ogni volta dobbiamo scappare dalle nostre case e perdiamo tutto, come, cosa abbiamo fatto di male? Da Jihad Damaj e la sua famiglia lunedì notte si sono presi cure prima gli operatori della Mezzaluna Rossa e poi la che hanno guidato come hanno potuto la strada delle quasi 500 famiglie, circa 3.000 uomini, donne, bambini e anziani che sono stati costretti a fuggire da casa da un giorno all'altro. Lungo le strade che portano al campo profughi si incontrano gruppi di giovani, non c'è un negozio aperto a Jenin, la città è chiusa nel lutto per l'uccisione di 12 palestinesi e per lo sciopero generale proclamato in tutta la Cisgiordania. Per le autorità israeliane erano tutti terroristi, 3 di loro erano degli adolescenti. Peraltro in questi giorni su diverse testate abbiamo visto gli specchietti più o meno articolati e fantasiosi rispetto alle formazioni armate che sarebbero presenti all'interno di questo campo. Quello che ovviamente viene omesso è tutta la, la violenza che l'esercito israeliano e Israele in generale attua ogni giorno sulla popolazione palestinese, su come anche poi la, la reazione, diciamo, sia in qualche modo sempre più violenta, proprio perché c'è una, un aumento di, dell'oppressione da parte di Israele. La, c'è poi il racconto di Michele Giorgio che continua su, questa, su questi tre giorni di assedio al campo di Jenin. Gli spari sono continui, i combattenti palestinesi provano a fermare i rastrellamenti, i soldati israeliani tutti di reparti speciali addestrati da mesi per l'invasione di Jenin, e i cecchini sui tetti li prendono di mira con l'aiuto dei droni che seguono ogni movimento nel campo e lanciano razzi, come hanno fatto più volte in questi giorni. Non, poi il racconto prosegue, insomma, con i tanti feriti, la, i pazienti ricoverati all'ospedale, si parla di oltre 125 feriti dall'inizio del, di questo raid, e appunto di 12 morti. Il ricordo va subito a Shireen Abu Akleh, la corrispondente Abu Akleh, la corrispondente di Al Jazeera, uccisa un anno fa a Jenin da un colpo sparato da un soldato, non intenzionalmente, viene detto dalle autorità militari chiudendo la loro indagine. La giornalista appunto di Al Jazeera, di origine palestinese, era però cittadina statunitense, e questa cosa ha creato più di una gatta da pelare all'esercito israeliano. Ai posti di blocco i soldati sembrano rispondere a ordini diversi, alcuni facendo la voce grossa vietano il passaggio alle porte, altri li lasciano andare dopo qualche domanda. Quando le forze armate usciranno da Jenin non è chiaro, anche se ieri sera circolavano voci su un primo ridispiegamento nel corso della notte. L'invasione continuerà finché i suoi obiettivi non saranno raggiunti, proclama il premier israeliano Netanyahu. Peraltro aggiungiamo che questa mattina presto sono stati segnalati dei raid su Gaza, che nelle dichiarazioni dell'esercito israeliano sono di risposta ad alcuni razzi che sono stati lanciati nella giornata di ieri. Netanyahu ha affermato: in questo momento le nostre forze stanno agendo con tutta la determinazione a Jenin, eliminano e arrestano terroristi, distruggono il loro quartier generale e i magazzini. L'operazione Casa e Giardino continuerà per il tempo necessario. Per i comandi militari invece l'operazione potrebbe terminare a breve. Nessun provvedimento serio è stato neanche preso nei confronti dei coloni israeliani in Cisgiordania, che a centinaia nei giorni scorsi hanno messo a ferro e fuoco villaggi palestinesi, dove talvolta nel cuore della notte, armi in pugno, hanno incendiato decine di auto e diverse abitazioni, gettando nel panico diversi civili. Il racconto poi di Michele Giorgio continua, l'articolo è molto lungo, non possiamo leggerlo tutto. Quello che traspare dalla vicenda di Jenin degli ultimi giorni, Jenin che peraltro anche negli scorsi anni, appunto come ricordato all'inizio dell'articolo di Michele Giorgio, è stata teatro di diverse operazioni di questo genere, l'ultima delle quali nel 2002, un'operazione veramente di una violenza inaudita, in cui fino adesso ci sono stati 12 morti, ma in realtà poi tra il numero di feriti anche gravi probabilmente il numero di morti è destinato a salire. Un'operazione questa di Netanyahu che si inserisce comunque in un periodo di forte violenza e di forte oppressione di Israele e dell'esercito israeliano in Cisgiordania, come anche dei coloni che appunto vengono riportati all'interno dell'articolo. In generale c'è un periodo di estrema violenza nei confronti dei palestinesi, che si inserisce anche all'interno di una strategia più ampia di Netanyahu per cercare di rinsaldare i ranghi della politica interna, in un periodo in cui la sua popolarità è sicuramente scesa parecchio, con le proteste anche sul fronte interno relative alla riforma della giustizia, e in generale insomma un consenso che Bibi sta soffrendo molto più che in passato. È questo anche l'approfondimento che troviamo sul Fatto Quotidiano a pagina 13. Bibi e l'operazione di distrazione su Jenin per votare la riforma, scrive Emanuele Advili. Tre eventi importanti sono avvenuti e si sono incrociati in Israele il 3 luglio 2023. Il primo era l'attacco notturno a Jenin, era il 2002 quando fu lanciata la più grande operazione militare nei territori dai tempi della guerra dei sei giorni. Allora furono molte le perdite. e aspre le battaglie. Questa volta l'operazione non aveva neppure un nome, adesso si chiama Casa del Giardino, quasi a dimostrare che sarebbe stato un raid circoscritto. Secondo l'IDF, l'Israeli Defense Force, si tratta di un ampio sforzo contro il terrorismo di Jenin e un campo profughi. Ma appunto quello che dice l'articolo è che questa operazione sarebbe una un'operazione diversiva nei confronti degli, appunto, di altri eventi che stanno accadendo in Israele in questi giorni. Il secondo della giornata non è stato meno drammatico, ma è stato appunto il alla Knesset si è ricominciato al Parlamento quindi israeliano si è ricominciato nello stesso giorno a presentare la riforma della giustizia con gli stessi toni e metodi con cui era iniziata, solo con un sistema diverso a fette. Ricordiamo appunto riforma della giustizia contro cui si era sollevata gran parte dell'opinione pubblica israeliana negli scorsi mesi. Il terzo evento ha tutto a che fare con il secondo, sospettosi persino della scelta della data dell'azione militare. I capi della protesta hanno inasprito le dimostrazioni che continuano ormai da 26 settimane contro appunto la riforma della giustizia. E come quando il 26 marzo Bibi cercò di liberarsi del ministro della difesa Gallant, anche questa volta con il ritorno delle votazioni della riforma, la contestazione inferocita ha risposto con forza bloccando per ore l'aeroporto di Ben Gurion e riuscendo ad entrare fino alla sala arrivi del Terminal 3. La polizia ha tentato di fermarli, erano come un fiume in piena, uomini e donne, giovani e vecchi, 50 alla fine gli arrestati, e la protesta è continuata la sera davanti alla stazione di polizia. Poi c'è stato anche appunto un'azione a Tel Aviv con un'auto sulla folla, ci sono stati diversi accoltellati sempre a Tel Aviv, insomma una situazione a polveriera che però l'articolo del Fatto Quotidiano mette in luce essere appunto un fumo negli occhi in un momento di veramente grande difficoltà per Netanyahu sul fronte interno, soprattutto relativamente alla riforma della giustizia. E appunto come di tradizione, come anche ad altre latitudini, in Turchia ad esempio la questione dell'attacco e della creazione del nemico esterno è sempre un'operazione di distrazione particolarmente efficace. 9:39 minuti primi, noi a questo punto andiamo a chiudere la parte relativa agli esteri, ci vediamo, o meglio ci sentiamo da questi microfoni tra pochissimo con le cronache locali. 9:42 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce dalle cronache locali, ma non prima di avervi ricordato che proprio sui temi relativi alla Palestina e a quanto sta avvenendo in questi giorni a Jenin ci sarà un approfondimento redazionale nella giornata di oggi a partire dalle 10:30, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto passiamo invece alle cronache locali. Ci sono diverse notizie che meritano attenzione. La prima è quella relativa ai rifiuti, in particolare ai cassonetti incendiati e rovesciati in strada negli ultimi giorni. Ci sono diversi articoli sia sulla sezione locale di Repubblica sia anche sul Messaggero, pagina 38. Rifiuti, scoppia la protesta, cassonetti dati alle fiamme e libertati lungo la strada. A Laurentino 38 e al Prenestino monta la rabbia dei cittadini per la mancata raccolta. Qui nelle ultime due settimane c'è stato un solo ritiro della spazzatura. Le foto sono eloquenti, insomma, si vedono appunto cassonetti bruciati in strada con la rabbia dei residenti. Insomma, è sufficiente farsi un giro per Roma per capire quali siano i motivi di questa protesta, che il sindaco Gualtieri continua a rimpallare su diverse responsabilità, mancanza di mezzi, piuttosto che come fa anche il Messaggero da tempo, le ferie prese tutte insieme da parte dei netturbini. La verità è che appunto non c'è mai stata una vera volontà politica da parte di nessuna compagine alla guida di questa città di risolvere effettivamente il problema dei rifiuti, ma si è creata sempre, diciamo, si mantiene questo livello emergenziale per fondamentalmente per specularci e per non risolvere il problema. In questo caso, diciamo, ormai diciamo il disegno è anche abbastanza chiaro, cioè quello di smettere in qualche modo l'AMA o comunque lasciarla a delle responsabilità residuali per poi affidare la gestione dei rifiuti a dei big player privati come ad esempio Acea appunto per lo smaltimento e la gestione, lasciando magari ad AMA solo la raccolta con impianti di incenerimento dislocati all'interno della città, come ad esempio l'inceneritore di Santa Palomba contro cui da questi microfoni più volte ci siamo espressi e più volte abbiamo analizzato l'insensatezza del piano rifiuti di Gualtieri. In questo contesto si inserisce la mancata raccolta di questi giorni e le proteste in strada. Ovviamente il Messaggero, come anche le altre testate, la Repubblica, fanno lungi dall'indicare le vere responsabilità di questa vicenda. Non viene messo alla sbarra il sindaco Gualtieri, non vengono messi alla sbarra gli altri esponenti politici anche delle amministrazioni precedenti, che in qualche modo non sono stati capaci di gestire la questione. Non c'è nessun tipo di critica strutturale al piano di gestione dei rifiuti di questa città. I risultati appunto sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, facendo una passeggiata sui marciapiedi di Roma. Per quanto riguarda le altre notizie, sempre per quanto riguarda la gestione della città, il Messaggero riporta sempre per quanto riguarda la salute all'interno di questa città, si parla anche di ZTL fascia verde a pagina 39 del Messaggero, perché l'assessore Patanè e alla mobilità e in generale la giunta Gualtieri stanno utilizzando i livelli di PM10 di polveri sottili nell'aria per giustificare la propria scelta appunto della zona a traffico limitato, che tanto ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane e su cui la giunta sembrava voler fare almeno parziale marcia indietro. Ci sarebbero stati infatti in 5 mesi oltre 27 sforamenti dei livelli di PM10 nell'aria di Roma, e proprio questo dato viene usato appunto dall'assessore Patanè per giustificare una stretta sulla questione della ZTL. Ovviamente anche qui, come abbiamo più volte spiegato da questi microfoni, la questione è sicuramente centrale, come quella del avere il diritto a un'aria pulita è una questione centrale. Al contempo però non è assolutamente centrale andare a colpire coloro che non hanno la possibilità di acquistare un'automobile nuova, o quantomeno non hanno la possibilità di farlo nel breve periodo, quando invece all'interno di questa città mancano alcune infrastrutture essenziali, manca un servizio di trasporto pubblico efficiente, ovviamente mancano degli incentivi anche alla, per l'acquisto di queste ipotetiche nuove automobili. Si fa solamente il dispositivo repressivo, che è quello di istituire la ZTL, che poi andrebbe a colpire le fasce più ovviamente più povere della popolazione. Non c'è nessun altro tipo di investimento sul resto delle questioni. Questo è un po' il modo di operare di questa giunta, tanto sui rifiuti quanto sulla ZTL. Insomma, non è nulla di nuovo, ma è bene sempre ribadirlo. E sempre a livello di gestione della città, il Messaggero riporta a pagina 39, c'è anche su Repubblica a pagina 4 della cronaca di Roma, dell'incontro del nuovo prefetto romano con i comitati dei residenti su quello che il Messaggero chiama mala movida e sicurezza. Il prefetto vede i residenti, comitati delle zone della vita notturna chiedono una task force contro gli accessi. Questa è un po' la retorica che sta accompagnando il lavoro del nuovo prefetto Lamberto Giannini, che si sta presentando con biglietti da visita di tutto rispetto. Questo è uno di quelli, cioè una crescente militarizzazione della città in vista dell'estate, che è un po' la retorica che accompagna sempre l'estate romana. In questo caso Giannini ne sta facendo anche un tema di dibattito politico, appunto coinvolgendo i comitati dei residenti e cercando di accogliere il più possibile le richieste di militarizzazione e addirittura controllo degli accessi nelle aree di aggregazione della città nelle ore notturne. La prospettiva è quella di una città sempre più militarizzata, sempre più securitaria, dove ci siano dove l'aggregazione diventi un pericolo di ordine pubblico e dove soprattutto appunto i prefetti siano in grado di decidere rispetto all'organizzazione della città e di soppiantare in qualche modo la politica. Quando sono le 9 e 49 minuti primi e voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi a questo punto andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, mercoledì 5 luglio del 2023. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui in via dei Voci 56. Ringraziamo ascoltatori e ascoltatrici che questa mattina ci hanno chiamato numerosi e numerose. Se volete inviarci qualche comunicazione potete farlo alla nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Se invece volete scoprire qualcosa di più sulla radio, ascoltare i podcast, i redazionali piuttosto che avere news, oppure ascoltare la diretta in streaming, potete trovare tutto questo sul sito www.ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che la rassegna stampa a brevissimo sarà già caricata sul sito, la potete trovare e qualora ve la foste persa o vi foste sintonizzati e sintonizzate solo ora, la potete trovare anche sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui arrivano in diretta tutte le comunicazioni e i materiali che carichiamo sul sito in tempo reale. Noi a questo punto non resta che salutarvi, vi lasciamo con qualche spottino. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che a breve, tra pochissimo, ci sarà il redazionale appunto di questa radio in cui parleremo, come detto in precedenza, di Palestina e di GKN, quindi vi invitiamo a restare sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM. A questo punto questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana e un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao!
Sesto Ponte è al centro del quartiere Laurentino 38, borgata che sta vivendo l'ennesima ondata di riqualificazione violenta. Il Sesto Ponte è occupato da 32 anni e dopo decenni di abbandono le istituzioni reclamano la proprietà perché c'è una pioggia di soldi da accaparrarsi. Ad oggi L38 Squat, occupazione del Sesto Ponte, è minacciata di sgombero. Invitiamo chi ci conosce e chi ancora non ci ha incontrate a raggiungerci domenica 9 luglio per un'iniziativa in quartiere a partire dalle ore 19. Musica autoprodotta, interventi e un breve aggiornamento sulla situazione in quartiere accompagneranno il nostro spirito pirata per una serata autogestita.